Giovedì 28 dicembre, sono le 11:05 minuti quasi e questa è una nuova puntata di Rifredo Viola. Buonasera da parte di Lorenzo Cancemi,
Edoardo Brancen,
Michele Agostini
e con un gradito ospite che va un po' anche ad aprire una sorta di debutto per gli ospiti di Rifredo Viola. Primo ospite dal vivo dalle 11 in poi, perché di solito gli ospiti si fanno verso 9:30, però premio speciale per Alessio Barletti dalla redazione sportiva di Radio Mugello, che ringraziamo subito perché insomma non è da tutti. Grazie Alessio.
Gradito, speriamo, insomma,
no, dai, dai.
Fine, speriamo. Grazie a voi dell'invito e per questa opportunità, insomma fa sempre piacere parlare di sport.
Allora guarda Alessio, come te io rientro giusto oggi col programma dopo due o tre settimane in cui non c'ero. Ho portato in studio un presente sportivo, la sciarpa del Legia Danzica e non so che fine è ancora laggiù.
Come la giustificazione per l'assenza a scuola.
Sì, ero fuori e ho la sciarpa, sì, giustificazione.
Gdansk.
Quindi chiedo a Edoardo e Miscia dove eravamo rimasti con Rifredo Viola, più che altro con la situazione in casa fiorentina, che sul punto di vista dei risultati sembra un po', perdonami Miscia, ma sembra stia prendendo un po' un allegrismo un po' particolare.
Sì, allegria, sì ma
il corto muso
che non ti aspetti.
Il corto muso, infatti ora magari questo lo volevo analizzare anche con l'ospite più avanti della puntata, però una sorta di nuovo cinismo di una Fiorentina che si approfitta delle situazioni e gestisce un po' di più il risultato.
Ecco. Guarda, io partirei con una domanda per Alessio proprio generica, cioè che idea ti sei fatto della Fiorentina di quest'anno rispetto all'anno scorso? Ci eravamo lasciati con due finali ottenute, due finali perse, rimpianti a sufficienza, abbastanza, si è ripartiti almeno dal punto di vista dei risultati e del campionato con un netto miglioramento, ma sul piano del gioco cosa ne pensi?
Ma io vedo abbastanza continuità con ciò che è avvenuto l'anno scorso. Sono cambiati degli interpreti, specialmente le punte davanti, e anche lì credo si possa ripetere lo stesso ritornello che si è ripetuto per i primi tre mesi dello scorso anno. All'epoca erano Cabral e Jovic, adesso sono Nzola e Beltran, e la Fiorentina eppure mi sembra abbia segnato 26 gol o qualcosa del genere. È la squadra che segna con più giocatori ma continua a avere difficoltà davanti. Io credo, ma prendetela così, anzi solleciterò le vostre critiche, ma la Fiorentina tante volte, è un mio punto di vista, gioca bene, diverte, ma dà l'idea di giocare per giocare, cioè la sensazione è che non giochi per arrivare alla meta. Nel logo del Marsiglia c'è Druaubu, no? Dritti alla meta.
Dritti alla meta.
Ecco, la Fiorentina dovrebbe scriverlo sul proprio, perché c'è un po' troppo un giocare, un andare tantissimo. La Fiorentina l'anno scorso era la squadra, se non erro, vado a memoria, la squadra che crossava di più in area, quando poi non aveva il ora dico sono di parte, ha il Pavoletti di turno.
Vabbè.
Comunque il giocatore può incornare il pallone o il Giroud, meglio ancora, di Pavoletti, che può girare dentro la palla. Secondo me questo un po' continua, però, e quindi rispondo un po' al discorso sul corto muso, quantomeno permette di il tanto possesso di palla che l'italiano riesce a costruire con i suoi, permette di tenere gli avversari lontani. Quindi quello che c'è di buono è che hai limitato tanto gli errori difensivi, a parte qualche caso sporadico, specialmente in avvio di stagione, e mi viene in mente, per dire, la superficialità della partita con l'Empoli in casa, nel reparto difensivo. A parte questo, mi sembra che limitare quello permetta quantomeno di gestire molto meglio le situazioni, e la classifica lo dice.
Sì, diciamo, in ordine, a me mi viene in mente, anche proprio andando in ordine cronologico, l'ultimo diciamo episodio di superficialità si può anche identificare nel calcio di rigore contro il Verona,
sì,
in cui in una fase, proprio dopo 30 secondi una fase nemmeno di, proprio, di principio di gioco, di possesso, vai a regalare un, insomma, un calcio di rigore abbastanza grossolano.
Se però ti ricordi l'anno scorso veramente, non dico ce n'erano una due a partita,
sì, per
buone parti del campionato, quindi da quel punto di vista un po' più di accortezza. Quarta ha preso molta più fiducia, questo credo sia un dato di fatto. Ranieri, quando è stato chiamato in causa, ha fatto le sue partite, addirittura in Coppa è stato anche il goleador.
Sì, ne ha fatti tre,
quindi... il goleador della squadra. Quindi da questo punto di vista credo un passo avanti. Ora c'è da vedere Mina pian piano come si sta inserendo, però ecco.
Misha, volevi intervenire? Il nostro cameraman
settimana scorsa
inventato.
Sia io che Misha ci siamo espressi, non, diciamo non a male parole, ma senz'altro non bene su Mina, che non sembra, a me non sembra dare spunti di eventuali miglioramenti per adesso, non più di tanto perlomeno.
No, allora io volevo tornare appunto su questo discorso della solidità difensiva e su questo tra virgolette piccolo cambio rispetto allo scorso anno anche nel modo di giocare. Hai parlato prima del cambio delle punte e volevo focalizzare un po' più il discorso sull'arrivo dei registi, perché quest'anno sono arrivate Arthur e Maxime Lopez. Possa essere questo secondo te la svolta per questo lieve miglioramento della solidità della fase difensiva?
Allora, sicuramente la gestione della palla più oculata è sicuramente un aiuto. Io tra i due ci metto più, anche se nelle ultime partite ha fatto benino, ci metto più Arthur. Maxime Lopez non è un giocatore per cui stravedo, ma è un'idea strettamente personale. Non credo sia quello che ha fatto la differenza. Arthur sicuramente ha dato quegli equilibri in mezzo al campo, più che altro libera da certi compiti i vari Bonaventura o altro, e quindi gli dà una maggiore possibilità di spaziare e di giocare in anche qualche metro più avanti con più tranquillità.
Ok, perfetto, pensavo volessi aggiungere qualcosa. Allora, Arthur, che su cui poi per gioco forza verrà fatto un discorso, insomma, di merito alla situazione di mercato. Dopo, la situazione di mercato.
Ma te lo vedi in partenza a gennaio? Lo vedi possibilmente?
No, a gennaio non credo.
A gennaio
non credo.
Però
è stata un possibile.
Però se n'era parlato tempo fa.
Ma allora, io l'unica cosa che mi ricordo di qualche tempo fa fu un'intervista di Arthur in cui lui velatamente, più o meno in maniera più o meno velata, insomma, disse che non avrebbe disdegnato un ritorno alla Juventus per andare in soldoni. Poi da qui da allora ad oggi
adesso nella Juve sarebbe titolare,
ma secondo me la Juve non lo vuole
ora che ha perso anche per un po' Locatelli e tutto. Secondo me Arthur comodo gli farebbe,
potrebbe fargli comodo.
È vero comodo. Ricordiamolo sempre, la Juve non fa le coppe.
Secondo me tanto la Juve pensa a risparmiare l'ingaggio.
Sì.
Ma la Juve dovrebbe avere una penale per prenderlo adesso a gennaio, o sarebbe
dipende
quello dipende cosa c'è nei contratti, perché anche lì guarda, ora mi è mai fatto un assist, perché andando sempre sul tema centrocampo, andando a leggere le ultime notizie del Manchester United, Amrabat l'hanno messo alla maniglia della porta, perché appeso alla maniglia della porta, perché dopo un periodo di presenze con regolarità tra campionato e coppa, addirittura se non vado errato Ten Hag lo ha fatto debuttare facendolo giocare da terzino. Proprio le prime partite Amrabat le ha giocate da terzino per poi andare a giocare nel suo ruolo. Però ecco, fatto sta che vuoi per i risultati non certo convincenti del Manchester United, ma questo è un discorso più collettivo.
Discorso vuoi... generale, e se n'era anche parlato, non so se la scorsa settimana, quella prima, davvero il Manchester ormai non sembra più un periodo passeggero, sembra no, essersi. Certo. Sembra essere la condizione adesso basilare del Manchester, che francamente un po' dispiace. Ora, al City, per raggiungere ciò che ha fatto il Manchester nella sua storia, ci vogliono altri 40 anni, quindi quello non è
eri sei preoccupato, no, sei Sponda Red Devils, mi sembra.
Sì, sempre. Quello senz'altro. Okay. Quello senz'altro, sì.
Boh, Però insomma, fatto sta che con questa nuova bocciatura di Amrabat, però insomma, Manchester United l'ultima partita l'ha vinta in un modo alla Manchester United, è andata a vincere 3-2 in rimonta o la Aston Villa.
Tanto il primo gol di Højlund.
Primo gol di Højlund decisivo in campionato dopo tempo immemore. Tornando quindi però alla Fiorentina, c'è anche un interrogativo su Amrabat, visto che si parla di mercato. A questo punto facciamo un excursus. Cosa vi aspettate, domanda a tutti voi, cosa vi aspettate da questo mercato? Perché già sono partite le prime voci e i primi nomi sono già partiti. Addirittura c'è chi ha sparato abbastanza alto con Zaccagni a gennaio, che francamente insomma mi sembra abbastanza improbabile, visto che il mercato di gennaio viene chiamato anche mercato di riparazione. Ecco, a noi farebbe comodo, ma come riparazione per la Lazio mandare via Zaccagni la vedo molto difficile.
Che peraltro piaccia o non piaccia andrà fuori di sicuro, ma deve ancora giocare gli ottavi di Champions, quindi insomma
sì,
liberarsi di uno dei giocatori più, esatto, importanti.
È vero che loro l'ultima volta col Bayern Monaco, che era sempre lo stesso periodo di mercato, andarono a prendere Musacchio dal Milan, che poi fece insomma, sì, giocò proprio col Bayern Monaco e basta. Però difficilmente, ecco, io Zaccagni lo vedo purtroppo con la maglia della Fiorentina. Strefezza invece, Alessio, come lo vedi?
Strefezza è un giocatore che va gestito e non so quanto in un meccanismo come quello di Italiano ci potrebbe stare bene, perché è un giocatore indubbiamente fantasioso, che si accende e si spegne, non continuo, che quest'anno non sta ripetendo la splendida stagione che ha fatto l'anno scorso. Non credo che sia lo Strefezza che cambia gli equilibri della Fiorentina. Non credo arriverà a gennaio, ma è un giocatore di cui si parla tanto, anche se in un altro ruolo, e bisognerà vedere come rientra l'infortunio. È Baldanzi, che secondo me potrebbe essere, e quindi in questo in parte si rientra anche sul discorso Arthur Mediani, anche se Baldanzi ha un ruolo differente. Ecco, Baldanzi è un giocatore che, se non a gennaio, può essere in ottica Viola un, per tanti motivi, un giocatore anche si inserisce negli schemi di Italiano. Strefezza la vedo un po' più complicata, ma ripeto, non alleno in Serie A, e quindi insomma,
ah, quello nessuno di noi. Però comunque io ho sentito parlare di una ricerca di un difensore centrale, e pare sia stato fatto il nome di un ex Samp e Arsenal, Mustafi. Certo,
mi sembra uno di quelli che proprio sono ciclici, cioè tipo un po' come Berardi, ma Berardi è un po', credo che accomuni parecchie squadre, sì, anche sì. Mustafi mi sembra che ritorni periodicamente.
Berardi ci dice Massiverdi, mercato confuso,
ma ancora deve iniziare, sì, quindi ancora sulla confusione non lo so. Quello che avverto io, come già l'ho avvertito un po' lo scorso anno, è che ci si ritrova un po' in questa situazione di stallo alla messicana, no? In cui la classifica ti dice che sei quinto, te la stai giocando col Bologna, che io guardo voi che,
mamma mia,
io ad agosto dissi che il Bologna era la rivelazione del campionato,
profeta.
E
subito dopo che Thiago Motta aveva detto che
sì,
hanno dato una squadra raccattata,
perché voleva abbassare le attese di tutti. E quindi la Fiorentina è quinta in classifica, e da una parte il tifoso, giustamente vedendo magari alcune cose da migliorare, mettiamola così, dice: siccome l'obiettivo per il momento sembra alla portata, mi aspetto di un certo tipo di rinforzi. Però
che
poi
comunque, ragazzi, il tifoso, anche se sei quinto, anche se comunque vinci,
sì, ora io cerco di fare
partita,
un discorso più ragionato,
polemica,
però non puoi prendere per prendere.
No, certo.
Cioè, secondo me devi prendere qualcuno che sia funzionale a ciò che devi fare.
Esatto, cioè se devo dire quelli che mi aspetto io, sono proprio due, tre colpi, ma cioè quello che vorrei,
sì,
il regalino di Natale, due, tre
magari
colpi mirati.
Magari due, ma che cambino la situazione. A livello numerico la rosa della Fiorentina ora è messa abbastanza bene, anche se qualcuno magari se ne andrà. Però ecco, cioè, prendere uno Ngonge a cui serve un pallone da solo, perché non si inserisce in nessuno schema, è un giocatore che va per conto proprio, è vero ha fatto qualche gol, ma insomma è bene continua a farli per salvare il Verona, che è gemellato alla Fiorentina, ma insomma, a parte questo, ecco, io non credo sia il giocatore va a cambiare le sorti della Fiorentina, questo è il mio parere. Io credo, ma questo non per la Fiorentina, e quello è successo oggi in Consiglio dei Ministri, sposti molto
di parecchio gli equilibri,
perché si tornerà a fare un mercato con meno fondi a disposizione e quindi ci saranno tanti scambi, tanti prestiti, tanti giochini per ridurre un po' il monte ingaggi. Non vedo, grazie anche a questo, non solo grazie a questo, che la situazione dell'Italia possa stravolgersi da un giorno all'altro.
Infatti, anzi, anche Massi ci dice un investimento non troppo alto per non fare buchi nell'acqua.
No, no, ma e non fare buchi nel
bilancio anche.
Sì. E ricordiamoci che non è finito il giro arabo, anche se un po' mi sembra si siano già calmati.
Sì, quindi, tra gente che vuole già tornare a casa, eccetera, eccetera, tutti l'avevano un po'.
E quel fenomeno in ascesa.
Gabri Veiga, allora, Gabri Veiga era uno di quelli che torna a casa, o comunque ha già espresso volontà di tornare da dove è partito poi, che è il Celta Vigo, quindi di tornare proprio là. Quindi sì, ci sta che anche l'Arabia faccia un po' l'effetto Cina del tempo che fu.
Però già secondo me l'ha superato l'effetto Cina.
Ma secondo me invece l'ha superato, ma al contrario, perché la Cina
ci è arrivata un po' dopo. Loro sono arrivati subito.
E dai, veniamo al nodo su Lorenzo Insigne, che si dice.
Ma vabbè, quello è l'MLS, è tutto un altro discorso. Io non lo so, per me sono altri pianeti. Non
parlavi
non
per qualche squadra mugellana.
Sì. Anche perché c'è uno scoop.
Fabrizio Paoli ci boicotta. Italia.
Vabbè, diciamo che c'è un altro ex Serie A che potrebbe arrivare.
Quantomeno sta allenandosi.
Quindi poi staremo un po' a vedere. Insomma, può essere voci di mercato. Per rimanere in terra.
Anche locale chilometro zero in questo caso.
Sì, no, lui qualche chilometro dovrebbe fare per venire a giocare. Ma tra l'altro lì il discorso è diverso, perché il mercato è ora chiuso. È aperto soltanto agli svincolati, ma insomma abbiamo visto la storia bellissima dell'argentino della Fortis che scappa in Spagna per poi andare a trasferirsi al San Donato, insomma come succedono in Serie A,
ma che bellezza,
succedono da, a livello dappertutto, sì. Dappertutto. E sì, giustamente Alessio ha tirato fuori un tema che riguarda la Fiorentina, ma un po' tutte le squadre del calcio italiano. Chiaramente i soldi andranno sempre a diminuire. C'è stato poi come corollario, ma nemmeno più di tanto, anche tutto il polverone della Superlega tramite la Corte di Giustizia Europea, che praticamente ha dato una svolta un po' al meccanismo delle competizioni europee, dicendo che la UEFA non si deve permettere ecco, di vietare ad altre squadre di organizzare altri tornei,
di agire in monopolio, via.
Esatto. E poi di per sé sono venute fuori, a parte le tre squadre solite, sono il Barcellona, Real Madrid, forse anche la Juventus, tutte le altre hanno già iniziato, come era già successo la prima mandata della Superlega, tutte a respingere la Superlega, tutte squadre non vogliono partecipare, eccetera, sì, eccetera.
Se posso,
sì.
Ma anche lì è un'opinione strettamente personale, ma da quando è nata l'idea di Superlega, che per me è discutibile, vivo l'esperienza NBA da appassionato di basket, che secondo me è l'abominio dello sport, dove a livello di motivazione e tutto
invece non è vista così, l'NBA è vista,
vabbè, a livello mediatico è vista come
allora, per in America si giocano 82 partite di circo puro, poi dopo quando si arriva ai playoff si vedono le gare vere, ma un campionato dove non ci sono retrocessioni, dove qualche squadra gioca a perdere per avere le scelte migliori l'anno seguente nel draft, quando il monte ingaggi porta degli scambi che non hanno senso, secondo me non è un esempio da copiare, cioè, mentre è da copiare, perché l'aspetto marketing dell'NBA è sicuramente invidiabile da un punto di vista di organizzazione sportiva, è discutibile. E quindi dico, la Coppa dei Campioni, scusa, la vecchia,
va bene, giusto,
la Champions League del prossimo anno, a 36 squadre con un girone unico in cui ne affronti 8 e basta, quanto dista poi da quella che era l'idea di Superlega adesso? Quindi qual è il problema? È chi la gestisce direttamente che interessa a certi ricchi club, ma a livello di formula, di diritti televisivi, di merchandising,
ma anche di come viene gestita, perché qui si parla anche di dover tesserare addirittura due squadre, cioè di dover creare due squadre distinte, cioè una per la Superlega barra Champions League
e una per il campionato,
una per il campionato nazionale. Cioè comunque il cambio drastico sarebbe, ci sarebbe.
Poi, assolutamente, a livello anche se creativo. È vero che chi vuole essere competitivo in campionato e in Champions attualmente, non dico che deve avere due squadre, ma poco ci manca.
Poi ci sono le rose da con quei limiti,
certo,
da dover rispettare, certo. Quindi
insomma, io ne sono un po' perplesso, poi magari ci si arriverà, però
sì, sembra un po', anche io ho questa sensazione, tanto prima o poi sa da fare questa Superlega. Non ultima come dichiarazioni, è arrivata oggi la dichiarazione della Lega Serie A, della FIGC, che ha praticamente detto che chi partecipa alla Superlega è fuori dai campionati. Questa è la presa di posizione, insomma, per quanto riguarda il panorama del calcio italiano e la massima serie. Questa è un po' la situazione.
È purtroppo lo si vede nel rugby, dove sono state addirittura create squadre apposta che partecipano alle coppe europee, tipo le Zebre o la Benetton, che praticamente non partecipano al campionato di Serie A. Non so quanto poi possa fare bene a un movimento, ecco, non lo so.
Sì, perché come fai ad appassionarti ad una competizione nel quale uno ci arriva così, senza nemmeno il trasporto emotivo di un bel piazzamento in campionato?
E poi ti rimane sempre, se una squadra non partecipa al campionato, anche per chi vince, il dubbio, ma se ci fosse
stata la...
cioè rimane un po' tutto incompleto, ecco, esatto. a mio modesto parere.
Esatto, lo sport deve poter dare varie opportunità. Comunque, per quanto riguarda chi gestisce la Superlega, nonostante la Champions nuova già assomigli molto, chiaro, i club, quelli specie più importanti, hanno bisogno di fare più soldi dalle loro partite, dai diritti televisivi, da tutto, per potersi permettere questi ingaggi, e io mi auguro siano un sistema un po' come la rabbia, adesso vada un po' in a scemare, si vada un po' in a calmare.
Io credo di no.
Non penso possa essere, ma io quanto ho un po' potrà paura. Essere sostenibile ancora? Potrà arrivare un momento in cui lo sarà,
però il vendere meglio un prodotto... Se ci si pensa, uno dei campionati ora è dietro l'Italia, ma per anni si è decantato a ragione il modello tedesco, in cui bene o male vinceva una sola per tanti anni, e in cui avevano il record degli stadi pieni, del merchandising dietro solo agli inglesi. Perché? Perché era adottato un metodo di avvicinamento allo sport, secondo me diverso, più aperto alle famiglie, giusto o sbagliato saranno discorsi un po' così, però è un discorso che con partite non eccelse, perché
no,
io Heidelheim Gurter Furt non credo sia una partita che valga più di Frosinone
Monza.
E quindi ecco, però si andava su una media di 55-60 mila spettatori. Madonna. Perché hai strutture belle, perché ha passioni, perché punti sui giocatori giovani e magari tedeschi, no, non solo, ma anche tanti tedeschi.
Certo, più che in Italia.
E questo forse funziona. Ragazzi, in Italia si sta parlando già di riorganizzare l'Europeo con la Turchia, a metà con la Turchia. Abbiamo gli stadi e sono ancora quelli Italia 90.
Fatiscenti,
presentabili io ne conto forse due. lo Juventus Stadium, probabilmente anche la ora non ho perso più il nome dello stadio, per me era lo stadio Friuli,
la vecchia Dacia Arena,
ora non so se è Synergy Arena,
blu Energy Arena,
con tutti i seggiolini di
e sì. credo come terzo in evoluzione ci sia anche quello dell'Atalanta, che loro è tipo 3 anni lo stanno migliorando settore per settore, o comunque cercano di renderlo.
Tra l'altro, comunque, al riguardo si è espresso sulla situazione stadi in Italia, nello specifico a Firenze, si è espresso anche con Misto nella letterina di Natale su Instagram, non so se l'ha
Tanto tu sei espresso anche a
non ha perso occasione di esprimersi nuovamente per la delusione. Lui arriva in fondo a quest'anno tutto contento per il Viola Park, per le finali raggiunte, tutto molto felice, però col cruccio di questo stadio che non per colpa sua non è riuscito a fare.
Ora, che arrivi molto felice, lo può dire, ma nel senso
di facciata,
senso, per l'amor di Dio, niente toglie, ma hai perso tutto, perché oltre alla prima squadra, la primavera ne ha persi altre due. Gli allievi un'altra,
tutte le finali a giata fiorentina ne ha persi,
quindi insomma un po' d'amaro in bocca rimane, dai.
Mentre Misha, non hai nulla da aggiungere, Misha? No, Misha se la sta godendo da spettatore, spettatore non pagante. Allora, dando invece un'occhiata, perché poi in questo periodo non ci siamo visti, però parlando sempre di Fiorentina, proviamo a dare anche uno sguardo quindi al futuro, ai prossimi impegni. Abbiamo delle novità, oltre al campionato abbiamo l'impegno domani col Torino. Direi quindi seconda puntata inedita dove siamo alla vigilia di una partita di campionato.
La settimana scorsa ha portato bene, dai.
Sì, ha portato bene. E andiamo ad affrontare, come la vogliamo chiamare, il Torino, una diretta concorrente per la zona europea, a cui forse rispetto a Fiorentina manca una certa continuità che per ora
secondo me
non ha avuto.
Ora ci abbiamo una marcia in più rispetto al Torino.
Io invece ci andrei più cauto, perché ho un po' paura che
qualcuno rientra.
Allora, di sicuro domani, almeno a disposizione, tornano Quarta e tornano Buonaventura. Tornano loro
già,
due.
Io già mi sento più tranquillo.
Buonaventura ce la fa a fare.
Manca ancora Gonzales.
Poi, a quanto ho capito, a Torino la situazione alla presidenza non è proprio.
Diciamo che Juric non è un allenatore facile da gestire.
Esatto,
mi sembra.
Questo magari potrebbe, in maniera un po' maligna, mi rendo conto, ma potrebbe giovare a portarci.
È vero che a Torino a Juric hanno dato carta bianca. Almeno fino ad ora, vero che Cairo sta un po' perdendo la pazienza, ma fino ad ora prendiamo Juric e quello che Juric chiede glielo prendiamo, tante scelte sono sue, non ultima quella del portiere, di confermare, di puntare su Milinkovic-Savic, che insomma si può fare di meglio, ecco.
Diciamo è un Torino dal sapore balcanico, ecco. Juric, c'è Milinkovic-Savic,
Ilic,
Radonjić, che io anche lì voglio capire, perché il giocatore mi sembra abbastanza valido, però mi pare di capire che sia una testa calda abbastanza.
Voivoda,
e
ce ne sono altri.
E poi ce ne sono anche altri, quindi
Milinkovic-Savic,
appunto,
detto.
Il portiere. Però ecco, io il Torino non lo so, potrebbe anche arrivare al Franchi forte, anche di nonostante il pareggio con l'Udinese, arrivato all'ultimo respiro, però viene con una certa continuità di risultati. Io andrei più cauto, cioè capisco l'ottimismo, però sono partite come quelle contro il Torino, contro anche lo stesso Verona, che sono due posizioni differenti, però andrei un attimino cauto.
Guarda, se tu riuscissi a azzeccare un altro risultato buono con una squadra come Torino, e secondo me ti sta leggermente sotto, dopo aver azzeccato quelli con le squadre che ti stanno sotto finora, ti eviti un po' di grattacapi a fine, te ne levi parecchio. Quindi voglio essere
bisogna capire che valore dovrà essere dato al periodo negativo che la Fiorentina ha avuto dopo la prima sosta della nazionale.
Masse ci dice Torino squadra imprevedibile.
Vabbè, te pensa al periodo negativo che hai avuto l'anno scorso.
No, vabbè, beh, io ora l'anno scorso ormai inizio stagione, chiaramente hai fatto un passo in avanti e la classifica lo dimostra.
Non solo all'inizio, ne hai sbagliate anche alcune a fine, non dovevi sbagliare.
Sì, sì, però ora parlando di questa stagione bisogna capire se, io mi auguro il periodo negativo sia quello passato tra Empoli, Lazio, Juventus, anche il Ferencváros che l'hai recuperata in casa, dico, l'hai recuperata, eravamo sotto 2-0, abbiamo fatto 2-2, quindi bisogna dare un certo... Anche col Parma.
Sì, il Torino è tra l'altro insieme all'Atalanta forse la squadra fisicamente più forte, e la Juve, va, mettiamo.
Sì.
Quindi anche quello sarà una chiave. Se riesce a sbloccare la partita è già un discorso. Altrimenti, se il Torino con la sua forte fisicità si può mettere lì, aspettare, magari ripartire, magari sfruttare qualche angolo e tutto, rischia di diventare una partita complicata, secondo me.
Anche secondo me, io era un po' quello che volevo esprimere, ecco.
Quindi dipende come parte la Fiorentina.
Bisogna con cautela, ecco. Secondo me è un po' questo il tema dovrebbe essere un po' questo il tema della...
E con che formazione parte?
Con che formazione? Allora, l'assetto tattico credo che tanto conoscendo italiano non lo cambia.
Vai.
Il problema è che io mi auguro si accorga che quando lo cambia, insomma, non è un male, perché con l'Udinese, per me la partita con l'Udinese è un esempio lampante, cioè hai giocato con un modulo non tuo, tra virgolette, hai fatto una bella partita dignitosa, soffrendo tanto, e hai vinto. E l'assetto tattico sarà quello, e che altro ci sarà da chiedersi in che condizioni sono i rientranti, perché poi da lì tiri fuori che condizioni sono i rientranti e cosa vuoi fare con quei giocatori che tu potenzialmente metti sul mercato, perché poi queste sono le partite in cui i giocatori che tu vuoi mandare via li fai giocare, e se rendono in un certo modo poi riesci a venderli meglio, tipo Brecalo, che sembra insomma il principale indiziato.
Beh, te di Mandragora te ne vorresti liberare o te lo vorresti...
A me Mandragora, me non fa impazzire, io Mandragora...
Tra l'altro avete citato due ex, eh?
Sì, esatto, è vero, è vero, Brecalo e Mandragora.
Non ci avevo fatto caso, è vero.
Esatto, Mandragora a me non mi ha mai fatto impazzire, ne farei a meno, sì, ecco, se dovessi andare a puntellare o migliorare la Fiorentina nel corso del mercato di gennaio, credo che non sia così difficile trovare un interprete leggermente...
Ma ne sei così sicuro? Perché comunque centrocampisti a gennaio che si muovono forti,
sì, però aspetta,
ne vedo pochi, ecco.
Sì, però io non ti ho detto forti, cioè nel senso non ti ho detto che devo prendere Toni Kroos, okay, non è, vabbè, questo
comunque,
devi prendere
Mandragora, che certo non è una scema,
devi prendere un giocatore migliorabile, devi prendere un giocatore migliore di Mandragora. Secondo me ci si può ragionare, sì. Ci si può riflettere.
Ci si può fare a trovarlo meglio. Ora, vabbè, ti ripeto, non sai che non
anche
sta,
lì,
sai,
come ha detto Alessio, bisogna capire cosa vuole l'allenatore, cosa chiede. Magari se l'allenatore ha chiesto determinati giocatori, quali giocatori possono essere nella lista di italiano prima che di Pradè, di Burdisso, di italiano, qualche garanzia.
Il terzino destro si è già detto che il terzino destro arriva, ce l'ha praticamente.
Terzino destro potrebbe arrivare. Io, ecco, se il nome è quello di Mazzocchi, se il Mazzocchi è quello visto a Firenze, ne fu a meno. Preferisco darlo al Napoli che prenderlo.
Dici meglio tenessi Pierozzi a quel punto?
No, anche perché Pierozzi non gioca.
Pierozzi andrà via, però.
Pierozzi non gioca.
No, ma magari, sai, Pierozzi va a giocare e ti tieni Mazzocchi come riserva.
No.
Caso
no, però secondo me no.
Un po' gli equilibri saltano.
Comunque titolare è Kayode a quel punto.
No, il titolare è già ora Kayode.
Ma è bene che ci rimane.
Per me il titolare è già ora è Kayode.
Però un conto gli metti dietro Mazzocchi, un conto gli metti dietro Walker.
No, vabbè. Può essere, allora, che il rinforzo possa essere un terzino destro, sì, sono d'accordo. Come un giocatore anche in attacco a dar manforte e possibilmente a dare un valore aggiunto assieme a Nico Gonzalez lì su quella zona del campo, penso un'operazione del genere vada fatta. Ci sono altre riflessioni da fare anche sull'attaccante, perché Nzola, a parte, va sciolto il dubbio sulla convocazione.
con l'Angola.
Non penso possa.
Ma che è successo?
Non penso possa rinunciare così. Cioè, io rimango alla Fiorentina.
No, io so che ci sono delle possibili penalità. Ecco.
Che è successo? Perché esatto, spesso con le nazionali africane a volte c'è.
Ma con le nazionali in generale, la Fiorentina con le nazionali in generale ultimamente sta avendo dei grattacapi un po' particolari. Perché Mina a inizio stagione non giocava mai, era infortunato, è andato a giocare con la nazionale colombiana e si è rotto per bene. Ora abbiamo un problema forse al contrario, almeno sembra, cioè che il giocatore non è convinto di partire per la Coppa d'Africa e sta titubando per quello. Cioè sono dei grattacapi
se
un
ti
po'.
Convocano vai, cioè non è che...
Infatti Kwame andrà via, anche questo è un altro particolare non di poco conto, perché è stato convocato con la Costa d'Avorio, quindi Kwame non ce l'hai. Nzola, dando per scontato, insomma, dando per certo che comunque verrà convocato e tutto, non ce l'hai. E quindi sono due giocatori che ti mancano. Kwame è un giocatore, secondo me, molto importante.
Sì, perché è duttile, lo puoi usare in più ruoli, quindi sì.
Quindi, insomma, qualcosa mi aspetto. Dal mercato mi aspetto qualcosa. Vediamo che cosa verrà fuori. Occhio anche a Sutalo, perché Sutalo sembra... Insomma, sembrava in cima alla lista quest'estate, no? Del difensore centrale.
Il mio preferito è Teat, ma se prendono Sutalo, tanta roba.
non lo so, adesso non è convinto da Sutalo.
No,
anche perché l'Ajax mi sembra che non stia andando benissimo quest'anno.
No.
E ce lo ritroviamo anche come possibile contendente.
Sarebbe da sperarlo
alla Conference League.
Il Sutalo che mi ricordo, non quello, non è il suo fratello. Il Sutalo che mi ricordo io, insomma,
Va visto. Ora il Sutalo, mi è venuto in mente Sutalo perché dice potrebbe andare all'Atalanta, perché l'Atalanta ha il problema.
L'aveva già avuto,
sì, tra l'altro. Quindi potrebbe esserci un ritorno di Sutalo.
No, è il fratello.
Ah, è il fratello.
Ok.
Vabbè, comunque gli avrà parlato bene di Bergamo, probabilmente.
Bergamo alta.
Fratello giocava terzino, mi pare.
Sì.
Lui è centrale, sì.
Allora, andando invece a trattare l'ultimo tema, perché siamo quasi in chiusura, visto che si è parlato di Conference League, la situazione è che la Fiorentina anche qui ha migliorato, perché comunque si è qualificata direttamente agli ottavi di finale. L'impressione
riposa un po',
avremo quindi una serie di settimane in cui avremo un impegno, anzi nemmeno più di tante, perché poi il 9 gennaio ci sarà il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna al Franchi, perché Bologna ha fatto fuori l'Inter. Anche qui mi sembra un po' di rivivere la stagione passata
con la Cremonese
col Torino, Torino che fa fuori il Milan. Quindi, non lo so, ci sono dei miglioramenti. Conference League...
La Cremonese faceva un po' più scalpore.
La Cremonese che tuttora dovrà giocare con la Roma e che quindi può bissare il successo dell'anno scorso, tra le altre cose. Dunque, Conference League, siamo direttamente agli ottavi di finale. L'impressione però, come l'ho avuta un po' dal girone, anche se poi alla fine si è passati come primi, è che il livello sia
è più dura, questa non è più dura.
Più dura, allora, mi sembra un livello leggermente più alto, leggermente, anche considerando le squadre che sono scese, secondo me è un livello un pochino più alto, perché forse anche tra le squadre dei principali campionati europei, oltre alla Fiorentina, ci sono delle squadre, soprattutto in Germania, cioè la rappresentante della Germania e quella della Spagna, che diciamo punterebbero molto alla Conference League, ecco, tipo l'Eintracht di Francoforte, che magari in campionato è un periodo un po' di stanca, nonostante abbia avuto un acuto col Bayern Monaco che ha vinto 5-1 mi pare, o giù di lì. Il Betis, che magari voglia di rivalsa contro i cugini del Siviglia e si vanno a prendere anche loro una Coppa Europea. Cosa ne pensate voi di questa annata di Conference League? Ci sono delle squadre da temere?
viene quasi da fare le stesse considerazioni che si fece appena vennero fuori tutto l'elenco di squadre che avrebbero partecipato.
Cioè, quindi l'inglese.
Esatto, per ora più che altro le cose non ci sono stati grandi stravolgimenti, no? Nelle partite.
Ma a livello di tipo diciamo di statistiche o di cose da segnare, ci sono stati due scossoni forse rispetto alla fase finale dell'anno scorso. Il Basilea che va fuori all'inizio, e l'altra semifinale
Real ancora prima l'anno scorso.
Esatto, e la Z Alkmaar che è uscita ora per mano dell'Echia, ma non di Gdansk, ma di Varsavia.
Sì, ecco, a parte direi questi due scossoni, per il resto le squadre a temere rimangono quelle che già avevamo visto subito e che ci facevano paura. Senti, io ti dico, ce la possiamo giocare però comunque con tutte, volendo, se siamo in giornata ce la possiamo volendo giocare. Poi siamo arrivati in finale l'anno scorso, non faccio la previsione, torneremo in finale anche quest'anno, non è detto, facciamo le corna. Se a un certo punto si vede che in campionato c'è la posizione da Champions che è raggiungibile e in Conference ci porta via un po' troppo tempo, potrei anche capire il rincorrere la Champions, non lo so, però vediamo un po' come vanno le cose. Se invece in Conference si apre una strada davanti, andiamo a colpire, però questa volta va vinta.
Possibilità della quinta squadra secondo voi in Champions?
Per me zero. Per me
perché mezze squadre l'affronteranno male questa fase, specialmente quelle che sono in Europa League.
Allora, per me le cinque squadre sono abbastanza improbabili, già partendo dai sorteggi della Champions League. Ho paura che alla fine delle italiane ne rimarrà una, temo che ne rimarrà una, e per opinione personale, a livello di percentuali, per me ha più chance la Lazio di battere e superare il Bayern Monaco che il Napoli col Barcellona, perché ora sono tutti a decantare che il Barcellona non è nelle stagioni, insomma, dei tempi di Messi, però bisogna anche vedere in casa propria, perché il Napoli quest'anno sta prendendo delle imbarcate e rischia, secondo me, di prendere un'imbarcata importante anche a questo giro. In Europa League c'è il Milan e la Roma ha ripescato nuovamente il Feyenoord, sembra la storia infinita. Va tipo bene. Rocky 1, Rocky 2 e Rocky 3 con il Feyenoord e il Milan e il Milan con Rennes. Il Milan, francamente, ecco, se proprio dobbiamo trovare delle tra le squadre italiane quella che può dire arrivo in fondo e vinco la competizione, il Milan è una di quelle.
C'è anche l'Atalanta
e c'è anche l'Atalanta, è vero, è già il turno dopo, me l'ero dimenticato.
Quindi sei una delle poche, forse sono i francesi che hanno ancora tutte le squadre.
Sì, penso.
E questo almeno a livello di divisione dei punti vuol dire.
Sì, sì.
Però
io temo che ci sarà una scrematura,
sì, sì,
dal punto di vista della Champions. Non sarà come l'anno scorso quando, insomma, con quell'exploit.
Però per il coefficiente e tutto, conterà molto fare bene in Europa League e in Conference League. Quindi anche la Fiorentina può fare la sua parte, perché i punti poi contano anche quelli, e più ne dividi se la giocheranno poi per non tanti punti. E secondo me se lo giocano tre nazioni, perché al di là dell'exploit del Belgio, che poi anche loro perderanno un po' di squadre strada facendo, ma Italia, Inghilterra, Spagna, ecco. La Germania non la vedo, anche se ha qualche squadra sicuramente importante.
Sì, meno male, insomma, le gerarchie sono quelle. Anzi, forse il vero colpo di scena, e poi andiamo a chiudere, il vero colpo di scena per questo discorso che abbiamo fatto sulle italiane è l'Inghilterra, che ha perso qualche pedina per strada. Perché se dobbiamo andare proprio a trovare un colpo di scena è proprio quello, cioè l'Inghilterra che perde il Manchester a favore del Copenhagen, per esempio, o anche dello stesso Galatasaray, perché poi alla fine è arrivato quarto. Il Newcastle, che come attenuante ha un girone, aveva
complicato,
un girone molto complicato, e le altre invece basta così. Aston Villa è andata avanti,
il Brighton
è andato avanti in rimonta, e quindi, insomma, quello è un po' il colpo di scena di questa prima fase di competizione europea. L'ultimissima domanda, visto che si parla di Conference League, quanto può essere temibile il Fenerbahce per la Fiorentina, Alessio, l'amante del calcio turco?
Se non gli danno i rigori contro come l'altro giorno si ritira la Sarai, può essere molto pericoloso. Sai, dei giocatori comunque di esperienza,
ecco, a noi farebbe comodo un Dzeko.
Sì, potrebbe essere anche Bazzaoui,
anche il caro Bazzaoui, sì.
Però, boh, no, una squadra che va a prendere 6 gol a Nord Irland, credo che poi alla fine qualcosa ancora gli manchi, e quindi a livello di competizioni europee, anche se sono primi e quindi già al turno successivo come la Fiorentina, ma insomma non credo saranno tra i favoriti.
In campionato invece questo Bologna come lo vedi?
Ma come lo vedo? Lo vedo bene, cioè nel senso, io
a parte il bene, cioè, pensi possa arrivare fino in fondo o arriverà a un punto dove
io credo di no, magari, visto che in particolare le romane stanno continuando a non andar bene, magari un posto in Europa lo trova, quello sì.
Ma io me lo auguro un po', sono amante un po' del calcio nostalgico, io credo l'ultima volta
devi sapere che il nostro buon Lorenzo aveva già predestinato
posso aggiungere questo, che io quest'anno il Bologna, a parte di andare proprio alla cieca, però un po' ci simpatizzo per il Bologna, soprattutto ora, perché secondo me avere un po' delle squadre cosiddette provinciali che vanno a competere in Europa, boh, a me fa un certo piacere.
Cosa che peraltro avviene nelle altre nazioni.
Nelle altre nazioni avviene, lo Osasuna, che poi non ha partecipato per motivi
extra. Lo stesso Betis in parte.
Betis, il Brighton anche, perché poi alla fine fa parte un po'
I vari Rennes, Lille, per quanto riguarda la Francia.
Sì. Cioè, secondo me fa bene anche un po' al movimento in sé, perché alla fine il tifoso del Bologna, magari, ecco, che torna in Europa, può anche comportare stadio pieno, magari un po' di passione che si rinvigorisce, insomma sono cose che a me mi riempiono un po' il cuore.
Allora mi gioco la carta che verrò smentito subito, parlando di provinciali, malgrado l'allenatore in Conference League, attenzione all'Union Saint-Gilloise.
Eccolo.
Ragazzi, allora. Miscia lo sa che io questa squadra la seguo dall'anno scorso, quando parlavamo già dell'Europa League, che seguivamo.
La squadra costruita con gli algoritmi.
La squadra costruita con gli algoritmi, che è la filiale del Brighton, appunto, da dove sono usciti.
Io sarei un po' vecchia maniera, ma come si fa a costruire una squadra con gli algoritmi? Cioè, me lo chiedo, come si fa a costruire una squadra?
Vabbè, anche al Milan hanno provato una cosa del genere quest'estate. Con,
sì, ma qual è il principio? Cioè,
L'affinità tra i giocatori, le caratteristiche che l'allenatore chiede.
Esatto.
Il problema su Blessing io ho qualche perplessità.
Blessing è passato anche dall'Italia col Genoa. Però più che altro, allora il succo è, allora vi lascio con questa immagine dell'estate del Saint-Gilloise. Pensatela a Firenze, cioè smantellano mezza squadra, non mezza, tre quarti. Allora hanno smantellato tre quarti di squadra che è arrivata ai quarti di Europa League, per dire, hanno perso il campionato in una maniera, lasciamo stare, peggio del 5 maggio 2002, però hanno smantellato completamente la squadra a campionato già partito, e niente, sono trovati una squadra tre quarti nuova e sono primi con più 4 o più 5 sulla seconda e comunque ai playoff di Conference League, quindi sono altri modi di vedere, appunto, con gli algoritmi. Noi qui,
e comunque la Conference ha già il suo vincitore morale, e quindi anche se non si va avanti, che è il Kick Klaksvik,
è la squadra delle Faroe,
e quindi direi che moralmente l'abbiamo già assegnata.
Io direi con questa perla delle Faroe si può chiudere il programma. Ringraziamo Alessio Barletti,
grazie,
per la disponibilità, quando vuoi. Anche prima, verso le 9:30, nove e mezzo.
Sì, perché gli anziani hanno detto presto.
Quindi speriamo di rivederci presto qui, oltre che ovviamente la domenica con calcio diretto
dal 7
e il lunedì con contropiede.
Sì.
L'appuntamento è a giovedì prossimo,
con i risultati dei Refredo Awards.
Quanto riguarda i Refredo Classic, con il risultato della Fiorentina contro il Torino. Quindi avremo una classifica in evoluzione, vedremo cosa ne verrà fuori. Con un mercato che sarà in partenza, ecco, avrà già dato qualche colpo. Vedremo se anche per la Fiorentina o no. Abbiamo detto tutto.
Direi proprio di sì.
Basta aggiungere che potete riascoltare tutta la parte di Refredo, sia in formato classico che quella sportivo Fiorentina, in podcast sul sito di Radio Mugello.
E buonanotte.
Direi che
buonanotte da Mingo e il buon Fabio che è col telefono.
Ecco, davvero, sì, il buon Fabio.
Il buon Fabio.
Davvero ha parlato quanto il buon Fabio stasera.
Nel fuori onda.
Va bene.
Sì, nel fuori onda, sì.
Buonanotte da parte di Lorenzo Mancini.
E anche buon anno, visto.
E anche buon anno.
Buon anno, sì. E ci sentiamo l'anno prossimo.
E già, buon anno, ragazzi.
Va bene, buon 2024 a tutti. L'appuntamento a giovedì prossimo.
Ciao.
Ciao. Ciao ciao ciao. Radio
Mugello. Sono le 23:54.